Allora, naturalmente vi salutiamo nel Signore, come dicevo nella preghiera, anche se ci sono delle evidenti difficoltà di comunicazione, ringraziamo il Signore lo stesso che ci dà la possibilità di poterci incontrare, di poterci vedere, di poterci ascoltare e così anche ascoltare la parola di Dio, l'unica verità in materia di fede. È bello ricordare che la verità non siamo noi, non siamo la salvezza, però abbiamo creduto in colui che è la verità e come Gesù pregava nel Vangelo di Giovanni 17:17, la tua parola è verità. Questa mattina voglio portarvi nel libro di Neemia e diremo qualcosa sul capitolo 6. Meditavamo insieme io e Felicetta questo capitolo 6 e siamo rimasti davvero colpiti dall'argomento che possiamo trarre da questo capitolo 6. Non lo leggeremo per il momento, solo per guadagnare qualche minuto. Il tema che volevo condividere con voi, tratto da questo capitolo 6, è il seguente: alcune strategie di Satana per, diciamo, contro i servi fedeli di Dio. E prima di vedere qualcosa di questo capitolo, vorrei fare una premessa che è anche una consapevolezza. Nel mondo terreno e celeste esistono soltanto due potenze: la potenza di Satana e l'onnipotenza di Dio. Tutto quello che è intorno a noi, tutto quello che si muove intorno a noi, come il mondo, altre situazioni, non sono altro che dei mezzi che vengono usati per portare è interessante, a volte vediamo che sia Satana che il Signore usano gli stessi mezzi, ma con scopi e finalità completamente diversi. Ad esempio, ci nasce un figlio e diventa un motivo di gioia, però questo figlio che ci nasce può anche diventare uno strumento di allontanamento nelle cose che riguardano il Signore. E invece può diventare un motivo di maggiore consacrazione se usato dal Signore, perché la persona a cui nasce un figlio si rende consapevole che adesso si trova con una maggiore responsabilità. Un esempio di questo lo vediamo nel capitolo 5 della Genesi, il momento in cui ad Enoch nacque un figlio. Che cosa succede? Che Enoch cominciò maggiormente a camminare con Dio e per 300 anni lui ha camminato con il Signore, prendendo consapevolezza del tempo in cui stava vivendo e della responsabilità che aveva verso questo figlio. Pensate ad esempio al lavoro. Il lavoro è anche questo un mezzo che può usare sia Satana che il Signore. E se lo usa Satana, il lavoro diventa un problema per consacrarsi, per frequentare regolarmente le riunioni. Si possono trovare giustificazioni che non sono buone, ma se quando è usato dal Signore il lavoro diventa addirittura un mezzo di testimonianza, di evangelizzazione e anche di testimonianza di Dio anche attraverso la parte economica. E quindi a volte vengono usati gli stessi mezzi, ma quello che è importante capire è se questi mezzi hanno gli stessi scopi e quindi le stesse finalità. Satana non disturba chi sta già facendo la sua volontà. È vero? Ecco, se le persone si predispongono in qualche maniera a fare già quello che lui vuole, lui li lascia tranquilli, anzi maggiormente li dondola affinché possano dormire di più sul famoso materasso Satana Flex, no? Come a volte noi ricordiamo. Ma lui è molto preoccupato quando ci sono dei servi fedeli di Dio che portano avanti l'opera a cui Dio li ha chiamati. E uno di questi è proprio Neemia. Allora, abbiamo visto attraverso, non solo attraverso il capitolo 6, abbiamo cercato di capire quali sono i mezzi che Satana usa per scoraggiare, per far indietreggiare e, come dire, anche rovinare un po' la vita dei servi del Signore. E noi sappiamo che attraverso i libri di Neemia ci sono soprattutto due principali, sono diversi, ma soprattutto due, ad esempio Sanballat e Tobia, che diventano i mezzi attraverso i quali portano scoraggiamento, cercano di impedire che l'opera di Dio vada avanti. E allora noi vediamo come i nemici del Signore si lo stesso scopo. A volte agiscono in maniera frontale, altre volte in maniera silenziosa. Pensate che il nome Tobia vuol dire colui che è gradito al Signore. Pensate un attimo, chi l'avrebbe mai detto che un uomo il cui nome significa gradito a Dio diventa allo stesso tempo un impedimento, un nemico dell'opera del Signore? Io credo che il Signore ci fa vedere queste cose anche per dire che dobbiamo fare molta attenzione, perché a volte proprio quelle che sono più in vista diventano silenziosamente, o a volte anche in maniera frontale, diventano dei nemici di coloro che vogliono vivere fedelmente alla parola del Signore. Se leggiamo un po' tutto il libro di Neemia, scopriamo ad esempio che quando questo Tobia, Sanballat, venne a sapere che Neemia era venuto per costruire le mura, lui è rimasto molto contrariato. Addirittura si è anche adirato fortemente nel sapere che qualcuno stava lavorando fedelmente per il Signore. E allora, attraverso un po' tutto il libro, e soprattutto come vedremo nel capitolo 6 del libro di Neemia, ci sono almeno 5 tentativi dei nemici del Signore per fermare gli uomini di Dio, i servi fedeli del Signore che portano avanti la sua opera. Allora, leggiamo per il momento il capitolo 2, il versetto 10. Troviamo un primo tentativo. Neemia capitolo 2, versetto 19, leggiamo questo passo. Ma quando Sanballat il cronita e Tobia il servo ammonita e Gesem l'arabo lo seppero, si fecero beffe di noi e ci disprezzarono dicendo: che cosa state facendo? Volete forse ribellarvi al re? Allora, qual è il primo tentativo di questi nemici del Signore nel fermare l'opera di Dio? È quello di farsi beffe delle persone, è quello di disprezzare queste persone. Ma cosa vogliono fare questi quattro sciagurati, stravanti un lavoro così grande, così importante? Notate il versetto 3 del capitolo 4, sempre di Neemia. Che cosa dicono queste persone? Neemia 4, versetto 3. Notate, fratello. Tobia, l'ammonita, che gli stava accanto, disse: costruiscono pure. Se una volpe ci salirà sopra, farà crollare il loro muro di pietra. Ma lasciali fare a questi. Queste persone un po' sempliciotte, no? Un po' stupidotte. Queste persone che tu li vedi, non è che hanno nel mondo questa grande importanza, non è che hanno dei titoli particolari, poter fare certe cose, ma lasciateli fare. Ma voi poi vedrete che al primo ostacolo, al primo problema, una piccola volpe farà crollare tutto. Questo è un modo, subito all'inizio, per scoraggiare l'opera del Signore. E far passare questo messaggio deleterio. Ma che cosa vogliono fare queste persone? Possono mai portare avanti un'opera così grande? Ma non vedete che sono delle persone che contano poco nella... con lui. All'inizio nessuno li prese in considerazione, di loro non dicevano niente. Hanno cominciato ad avere dei problemi con i discepoli nel momento in cui questi uomini sono stati abitati dallo Spirito Santo e hanno cominciato a proclamare fedelmente, così come l'avevano ricevuto, il messaggio del Signore. Allora hanno cominciato a preoccuparsi seriamente. Ma all'inizio chi prendeva in considerazione un uomo illetterato come Pietro, come Giovanni? Loro stessi hanno detto: ma questi non hanno... nella società non hanno proprio nessuna importanza. È un primo tentativo, allora, fratelli, facciamo attenzione. Un primo tentativo è quello di scoraggiare l'opera del Signore attraverso il disprezzo. Vedrete che poi questi che vogliono aprire questa testimonianza, che vogliono... ma vedrete che il primo problema finisce tutto. Ma come vedremo alla fine, Neemia non era un uomo che si lasciava scoraggiare così facilmente. Un secondo tentativo diventa piuttosto fisico. Andiamo adesso nel capitolo 6 del libro di Neemia e leggiamo i versetti da 2 a 4. Notate, a un certo punto è scritto... chiedo scusa, da versetto 1 a versetto 3. Quando Sanballat, Tobia, Gersem, l'Arabo e gli altri nostri nemici ebbero udito che avevo costruito le mura e che non c'era più rimasta nessuna breccia, sebbene allora non avesse ancora messo i battenti alle porte, Sanballat e Gersem mi mandarono a dire: vieni e troviamoci assieme in uno dei villaggi nella valle di Ono. Essi volevano farmi del male. Io mandai loro dei messaggeri per dire: io sto facendo un gran lavoro, non posso scendere, il lavoro rimarrebbe sospeso se io lo lasciassi per scendere da voi. Allora, quando questi nemici hanno cominciato a preoccuparsi molto seriamente, all'inizio hanno detto: ma lasciateli fare, tanto, ma cosa vuoi che possono fare questi quattro strampalati che stanno facendo questo lavoro? Ma abbiamo letto qui nel versetto 1 che quando questi hanno visto che le mura erano state, le brecce non c'erano più e che il lavoro stava venendo bene, allora hanno cominciato a preoccuparsi più seriamente. Allora che cosa volevano fare di Neemia? Dal momento che le parole non bastavano più, allora lo volevano anche far del male fisicamente. Troviamoci lì, parliamone, stiamo insieme. Ma Neemia era un uomo di Dio e non si lasciava prendere facilmente da queste lusinghe di questi uomini. Quindi il secondo tentativo dei nemici del Signore qual è? È proprio un attacco frontale. Volevano fare del male a Neemia. E Neemia, che era un uomo intelligente, che era un uomo spirituale, si rese conto del male che gli volevano fare. Poi abbiamo un terzo tentativo, e fratelli, questi tentativi dei nemici del Signore, e dico tra parentesi, lo dico forse un po' sottovoce, i nemici del Signore, i nemici degli uomini fedeli del Signore possono essere anche i credenti stessi. È vero che magari nasce la gelosia, l'invidia, allora vogliono bloccare, fermare l'opera del Signore. E quindi un terzo tentativo, noi lo leggiamo, siamo nel capitolo 6, i versetti da 5 a 9. Per brevità, leggiamo, sì, da versetto 5 a versetto 9. Allora, una lettera aperta, notate cosa è scritto in questa lettera, nella quale stava scritto: corre voce fra queste popolazioni, e Gasmo l'afferma, che tu e i giudei meditate di ribellarvi, e che perciò tu ricostruisci le mura, e stando a quelle che si dice, tu dovresti diventare loro re. Mi fermo un attimo, fratelli. Che cosa sta usando il nemico degli uomini fedeli del Signore? Sta usando la calunnia, sta usando qualcosa che funziona sempre. Notate, volete sapere perché Neemia sta facendo tutto questo? Perché lui vuole diventare il capo, lui vuole diventare il re, lui vuole diventare la persona più importante, si vuole mettere in mostra. Guardatelo, guardatelo quello che sta facendo. E chiunque vedeva Neemia, vedeva un uomo forte, un uomo che aveva in mano la situazione, un uomo determinato, e quindi era facilmente attaccabile se i credenti non fossero stati ancorati veramente al Signore. Un Neemia che comanda, che ordina, che si dà da fare, che organizza, che fa tutte queste cose, dice: ma avete visto? Sai perché sta facendo questo? Perché lui vuole essere il vostro re. Lui vi vuole schiavizzare, lui vi vuole comandare, lui vuole essere la prima donna di tutte le situazioni. Ecco perché sta facendo questo. Guardatelo. Sapete, voi sapete che io non ho un bel carattere, no? A volte sono molto frizzante quando parlo, alzo la voce. Allora, quando le persone parlano di me, siccome non possono dire niente da un punto di vista biblico, non possono dire è un uomo infedele, una persona che si mette contro la scrittura, che non ama i fratelli, siccome queste cose non possono dire, allora cosa fanno? Ah, ma guarda, ha un carattere difficile, quando parla in maniera troppo diretta, eccetera. Allora che cosa succede? Che quando poi i credenti mi ascoltano, ah, è vero quello che dicono. Ah, mamma mia, questo qua parla sempre di peccato, di che si sbaglia, e parla così in maniera diretta, hanno ragione. Così hanno fatto con Neemia. Neemia sta facendo tutto questo, cari amici, perché vi vuole comandare, perché lui si vuole mettere in mostra, perché lui vuole essere il vostro re, vuole stare a capo di tutta la radunanza. Guardatelo bene, guardate come si dà da fare, come comanda, come organizza, guardatelo. Ma questo terzo tentativo non è riuscito, perché poi leggiamo nel versetto 7, e avreste perfino, dice, costituito dei profeti per farti proclamare re di Giuda. Guardate, proprio la calunnia, la menzogna a Gerusalemme. Questi discorsi saranno riferiti al re. Vieni dunque e parliamone assieme. Io gli feci rispondere: le cose non stanno come tu dici, ma sei tu che le inventi. Tutta quella gente voleva impaurirmi e diceva: perderanno il coraggio e il lavoro non si farà più. Ah, ecco lo scopo. Perché ha detto tutto questo? Perché queste persone perderanno il coraggio. Diranno: ah, allora Neemia lo sta facendo perché vuole comandarsi di noi. Quindi fermiamoci, non ci mettiamo a lavorare. Perché tutto sommato cosa stiamo facendo? Stiamo lavorando per un uomo, non stiamo più lavorando per il Signore. E perché ci dobbiamo mettere a lavorare per un uomo? Ma questo non va bene. ma Neemia, che ripeto era un uomo intelligente, spirituale, ha risposto, ha detto: non è così. Queste sono cose che tu ti stai inventando. Ti stai inventando delle cose per, a quale scopo? Per fermare i lavori. Lo scopo e i mezzi che Satana usa verso gli uomini fedeli del Signore è quello di fermare l'opera di Dio. E molte volte, fratelli, ci riesce anche molto bene, perché proprio all'interno, a volte, delle nostre assemblee ci sono persone che si mettono contro i responsabili, gli anziani, gli insegnanti della parola, e vedono queste persone che predicano magari un messaggio molto forte, molto serio, e come li vedono? Li vedono come delle persone che si vogliono autoproclamare, vedono come delle persone che hanno il gusto di parlare male di loro, di gettare del fango, e non riflettono che stanno parlando da parte del Signore. Allora facciamo attenzione, fratelli. Questo è stato un terzo tentativo. Poi abbiamo un quarto tentativo che leggiamo nei versetti da 10 a 13, sempre del capitolo 6. Notate: io andai a casa di Shemaia, figlio di Delaia, figlio di Metabel. Ora egli se ne stava rinchiuso là e mi disse: troviamoci assieme nella casa di Dio, dentro il Tempio, e chiudiamo le porte del Tempio, perché essi verranno a ucciderti di notte. Ma io risposi: un uomo come me si dà forza alla fuga? Un uomo come me potrebbe entrare nel Tempio e vivere? No, io non vi entrerò. Notate, allora che cosa vediamo qui, in questo quarto tentativo? Leggiamo ancora più avanti, versetto 12: io compresi che egli non era mandato da Dio, ma aveva per impaurirmi e spingermi ad agire a quel modo e a peccare, per avere un precedente che mi causasse una cattiva reputazione e il disonore. Ecco un altro tentativo importante del nemico. Qual è questo tentativo? Non possiamo fermare un uomo così. Se noi lo uccidiamo, noi, quest'uomo diventa un martire della fede, e di lui si parlerà per lungo tempo, si parlerà per centinaia di anni. La gente lo ricorderà come un uomo che è morto per la sua fedeltà alla parola di Dio. Questo non va bene. Vi ricordate cosa è scritto in Geremia 18:18? A un certo punto cosa hanno detto quando vedevano Geremia predicare la parola del Signore? E Geremia diceva: guardate, fratelli, il Signore sta per giudicarci. Il Signore sta per mandare un re dal settentrione e ci porterà in cattività. Saremo giudicati da Dio. Cosa ha detto le persone nel capitolo 18, versetto 18 del profeta Geremia? Uccidiamolo? No. Colpiamolo con la lingua e non diamo ascolto alle sue parole. E cosa facevano, cosa hanno fatto, qual è stato il tentativo per fermare Neemia? Facciamo in modo da dire delle cose che porta Neemia una cattiva reputazione. Allora ecco questi attacchi silenziosi, questo passaparola da persona a persona in modo silenzioso, da rovinare la reputazione, la dignità del servo fedele del Signore. Ah sì sì, è vero, lui predica, sì è vero, lui sta facendo, ma tu non lo conosci, lui ha un brutto carattere. No, ma delle volte proprio si comporta. Ah sì sì, allora tutto questo modo di parlare serve per rovinare la reputazione di quel fratello. Perché? Perché quando poi quel fratello andrà a predicare e predicherà la parola di Dio con potenza, così come la parola di Dio insegna, la persona che sta ascoltando ascolta con preconcetti, con pregiudizi. Ah, sta parlando lui, sì, sappiamo chi è. Capite? Diversi anni fa, parecchi anni fa, nella Lucania, mi invitarono a portare uno studio. E dopo il secondo messaggio, un fratello mi fermò e mi disse: sai Gino, prima che tu arrivassi qua, a noi è arrivata una telefonata che hanno parlato molto male di te. Allora, quando tu hai cominciato a predicare il primo messaggio, io sì, ero lì, ma pensavo a quello che quella persona mi aveva detto di te. Nel secondo messaggio, così e così. Poi, piano piano, ti ho conosciuto meglio. Capite cosa devono fare? Venite, vieni, Nemia, andiamo nel Tempio. Chiude la porta, guarda che ti vogliono uccidere, io ti voglio aiutare. Allora, se noi andiamo nel Tempio, parliamo io e te, allora vedrai che tu ti puoi salvare la vita. Ma un uomo come Nemia, che non era un sacerdote, sarebbe mai potuto entrare nel Tempio? Poteva mai entrare là dove solo i sacerdoti? E se lui fosse andato e fosse entrato in quel Tempio, allora ecco i nemici. Hai visto? Ecco, lui, hai visto? Lui che è uno che si vuole farsi proclamare re, si mette a fare anche il sacerdote. Guarda quanti ruoli vuole avere, che Dio non ha mai dato a loro. E avrebbero avuto occasione per parlare male di lui. Ma ecco l'uomo intelligente, l'uomo che conosce la parola, l'uomo che rimane attaccato alla parola, rimane fedele alla parola e dice: ma un uomo come me può entrare nel Tempio e vivere? Tu vuoi portarmi disonore? Vuoi avere dei pretesti perché la gente possa parlare di me, l'opera di Dio si possa fermare? Ma io questo non lo farò. Non è bellissimo, fratelli? Ecco come gli attacchi di Satana. È un quinto e ultimo attacco di Satana che leggiamo qui, sempre nel capitolo 6, e versetti 17 a 19. Gli ultimi tre versi, 17, 18 e 19. Notate. In quei giorni anche dei notabili di Giuda mandavano frequenti lettere a Tobia e ne ricevevano da Tobia. Poi, poiché molti in Giuda gli erano legati per giuramento, perché egli era genero di Secania, figlio di Ara, e Yochanan, suo figlio, aveva sposato il figlio di Mesulam, il figlio di Berechia. Praticamente un figlio aveva sposato il figlio di un sommo sacerdote. Essi dicevano bene di lui perfino in mia presenza, e gli riferivano le mie parole, e Tobia mandava lettere per impaurirli. Che cosa abbiamo qui? Abbiamo il tentativo che possiamo definire interno. Dall'esterno non è stato possibile. Lo vogliamo calunniare, vogliamo rovinare la sua dignità, cercheremo di mettergli le mani addosso, dobbiamo fermarlo, perché questo sta lavorando per il Signore. A Satana dà fastidio tutto questo. E allora ci procuriamo delle persone all'interno del popolo di Dio che possano lavorare all'interno. Allora ecco la parentela. E che cosa facevano queste persone? Qualcosa di davvero vergognoso. Alla presenza di Nemia, questi del popolo parlavano bene di Tobia, parlavano bene dei nemici di Dio. E oggi è così, ancora oggi è così. Nonostante è chiaro il fatto che questi si pongono contro l'opera del Signore, contro i servi del Signore, ci sono delle persone che parlano bene di queste persone e parlano bene alla presenza di coloro che stanno lavorando. Si vede chiaramente che queste stanno facendo di tutto, tutti i tentativi possibili per fermare l'opera del Signore. E queste addirittura parlano bene dei nemici dell'opera del Signore. È triste questo, è vero, fratelli? Sono tentativi, sono alcuni dei tentativi che noi leggiamo nel libro di Nemia. Un'ultima parola. Come mai Nemia non è caduto in queste trappole? Avrebbe potuto scoraggiarsi, avrebbe potuto dire: ma io non lo sto facendo per avere un tornaconto. Fate voi. Mi sono stufato, mi avete stufato. Addirittura sento nella mia assemblea che stanno parlando pure male di noi, e chi parla male di noi sono quelli che si mettono contro l'opera di Dio, quelli che sono usciti dalla Chiesa. Ma com'è possibile questo? Ma fate voi, è vero? Può arrivare allo scoraggiamento. può venire la voglia di dire: ma avete stufato, ma fate voi. E invece no. Perché Nemia non ha fatto in questa maniera? Io li voglio soltanto menzionare quattro principali ragioni per cui Nemia è rimasto fermo, fratelli. Me voglio soltanto menzionare, perché ho visto che il tempo l'ho già consumato. Ma teniamo presente tutto questo. Nemia era un uomo che aveva ricevuto un compito preciso dal Signore. Non era uno che si era messo a lavorare, uno fra i tanti che ha detto: faccio qualcosa pure io, mi do da fare pure io, poi nasce qualche problema e si tira indietro. No, no. Quante persone si tirano indietro, è vero? Arriva il problema, succedono delle situazioni, Satana fa i suoi tentativi e questi si fermano e non fanno più niente, no? Nemia aveva ricevuto dal Signore l'opera alla quale lui, che stava portando avanti, l'aveva ricevuta dal Signore. Questo è bello, fratelli, perché? Perché quando noi siamo certi, coscienti, che quello che stiamo facendo è esattamente quello che Dio ci ha affidato, lo porteremo avanti, nonostante tutto. In secondo luogo, Nemia era un uomo ancorato alla parola del Signore. Ad esempio, in questo libro, mentre loro stavano costruendo, delle altre persone volevano costruire insieme a lui. Cosa ha fatto Nemia? È andato a vedere nella genealogia, è andato a vedere nel libro dei numeri, se queste persone, se le loro famiglie, i loro discendenti erano menzionate nella parola del Signore. Quando ha visto che questi non c'erano, ha detto: no, voi non potete lavorare con noi, sono i figli di Dio che devono lavorare per l'opera di Dio, non coloro che non fanno parte del popolo del Signore. Era un uomo che guardava alla parola del Signore, e ricorderete nel capitolo 1 come Nemia piange. In terzo luogo, era un uomo che amava particolarmente il popolo del Signore. E quando un uomo fedele, un uomo di Dio, ama il popolo del Signore, gli possono fare qualsiasi cosa. Lui continuerà a servire il popolo del Signore. Non si fermerà mai. Avrà le difficoltà, le mie avute difficoltà. Addirittura si sono messi a costruire con una mano, avevano l'attrezzo per lavorare, dall'altra mano avevano un'arma per difendersi, facevano la guardia di notte, ma non si sono fermati. Perché? Perché lui, nel primo capitolo di questo libro, lui piange quando viene a sapere che l'opera di Dio era rovinata, che le mura erano rovinate. Il popolo di Dio è in rovina. Lui piangeva, pregava, digiunava. È un uomo che ha questo cuore, non può fermarsi davanti ai tentativi di Satana, davanti a tutti gli ostacoli. Andrà sempre avanti, perché ha un amore particolare per il popolo del Signore. Noi quando vediamo delle persone, dei fratelli, che si tirano indietro, che non vanno avanti, che non continuano a servire Dio, allora vuol dire che loro non hanno mai fatto per amore del Signore. L'hanno fatto per loro. E quando loro vengono toccati, allora si tirano indietro. E poi infine, fratelli, e ho terminato, leggetelo questo libro, troverete tante volte Nemia in preghiera, un uomo che confidava nella persona del Signore. Ogni volta che aveva un ostacolo, lui si metteva in preghiera, lui diceva: Signore, io confido in te, io non lo sto facendo per me, io lo sto facendo per te, e la mia fiducia è in te. E ha portato avanti fino alla fine questo lavoro. È bello vedere anche più avanti, poi nel capitolo 7, nel capitolo 8, come era un uomo che sapeva stare al suo posto. Quando arrivò il momento, nel capitolo 8, di leggere la legge del Signore e di spiegare la legge del Signore, non si è messo lui a predicare, perché lui non era un sacerdote. Ha chiamato Esdra. Esdra era il sacerdote di Dio che poteva aprire il libro della legge e poteva predicare al popolo la parola del Signore. Lui rimaneva fermo nel compito che Dio gli ha dato, con un amore particolare per il popolo di Dio, con un cuore che pregava continuamente e con una determinazione sicura di sapere che stava facendo la volontà di Dio e che da quel posto nessuno possa davvero darci questa determinazione, uno spirito di preghiera, che ci dia la grazia di guardare alla sua parola e ci dia un amore particolare per la sua Chiesa, per il popolo di Dio, e vedere la sua Chiesa crescere spiritualmente, moralmente, in tutti i sensi, e che quanto Dio ci ha affidato lo possiamo dare con tutte le nostre forze e che tutti gli attacchi di Satana possano essere soltanto un palliativo contro il servizio che Dio ci ha affidato. Gli attacchi di Satana ci saranno sempre. L'Apostolo Paolo ha detto al suo giovane collaboratore Timoteo nella sua seconda lettera, capitolo 3, versetto 12, quelli che vogliono vivere piamente saranno perseguitati, ma sono uomini che andranno avanti fino alla morte, perché non guardano a loro stessi, non guardano agli uomini, ma guardano al Signore e all'amore per il popolo di Dio. Il Signore benedica, fratelli, la sua parola. Amen.